Questa mattina andiamo nel libro di Samuele e leggiamo il capitolo 12.
Primo secondo.
Prima Samuele. Chiunque vuole leggere, c'è nessuno.
leggo io. Allora Samuele disse a tutto Israele: ecco, io vi ho dato ascolto in tutto ciò che mi avete detto e ho costituito un re su di voi. Ed ora ecco il re che andrà davanti a voi. Io sono ormai vecchio e canuto e i miei figli sono tra voi. Io sono andato davanti a voi dalla mia giovinezza fino a questo giorno. Eccomi, testimoniate contro di me davanti all'Eterno e davanti al suo unto. A chi ho preso il bue, a chi ho preso l'asino, chi ho defraudato, chi ho oppresso, dalle mani di chi ho accettato alcun regalo che mi abbia accecato gli occhi, io ve lo restituirò. Essi risposero: tu non ci hai defraudato, non ci hai oppresso e non hai preso nulla dalle mani di alcuno. Egli disse loro: l'Eterno è testimone contro di voi. E il suo unto è testimone in questo giorno che non avete trovato nulla nelle mie mani. Essi risposero: sì, è testimone. Allora Samuele disse al popolo: è l'Eterno che ha stabilito Mosè e Aronne e ha fatto uscire i vostri padri dal paese d'Egitto. Or dunque, presentatevi perché possa davanti all'Eterno mettere in evidenza con voi tutte le opere giuste che l'Eterno ha compiuto per voi e per i vostri padri. Dopo che Giacobbe andò in Egitto, i vostri padri gridarono all'Eterno, l'Eterno mandò Mosè ed Aronne che fecero uscire i vostri padri dall'Egitto e li fecero abitare in questo luogo. Ma essi dimenticarono l'Eterno, il loro Dio, ed egli li vendette nelle mani di Sisera, capo dell'esercito di Hazor, e nelle mani dei Filistei e nelle mani del re di Moab, i quali mossero loro guerra. Allora gridarono all'Eterno e dissero: abbiamo peccato perché abbiamo abbandonato l'Eterno e abbiamo servito i Baal e le Ashtaroth, ma ora liberaci dalle mani dei nostri nemici e serviremo te. Così l'Eterno mandò Yerubal, Bedan, Jefte e Samuele e vi liberò dalle mani dei vostri nemici tutti intorno e viveste al sicuro. Ma quando vedeste che Naash, re dei figli di Ammon, muoveva contro di voi, vi diceste: no, un re deve regnare su di noi, mentre l'Eterno, il vostro Dio, era il vostro re. Or dunque, ecco il re che avete scelto e che avete chiesto. Ecco l'Eterno che ha costituito un re su di voi. Se temete l'Eterno, lo servite e date ascolto alla sua voce e non vi ribellate al comandamento dell'Eterno. Allora voi e il re che regna su di voi seguirete l'Eterno, il vostro Dio. Ma se non date ascolto alla voce dell'Eterno e vi ribellate al comandamento dell'Eterno, allora la mano dell'Eterno sarà contro di voi, come fu contro i vostri padri. Perciò ora fermatevi e guardate questa cosa grande che l'Eterno farà davanti ai vostri occhi. Non è forse il tempo della mietitura del grano? Io invocherò l'Eterno ed egli manderà tuoni e pioggia, così che comprenderete e vedrete che il male che avete fatto, chiedendo per voi un re, è grande agli occhi dell'Eterno. Allora Samuele invocò l'Eterno e l'Eterno mandò quel giorno tuoni e pioggia e tutto il popolo ebbe gran timore dell'Eterno e di Samuele. Tutto il popolo quindi disse a Samuele: prega l'Eterno il tuo Dio che i tuoi servi e i tuoi, per i tuoi servi, affinché non abbiano a morire, poiché abbiano aggiunto a tutti i nostri peccati il male di chiedere per noi un re. Samuele rispose al popolo: non temete, Anche se avete fatto tutto questo male, non lasciate di seguire l'Eterno, ma servite l'Eterno con tutto il vostro cuore. Non allontanatevi per seguire cose vane, che non possono giovare né liberare, perché sono cose vane, poiché l'Eterno non abbandonerà il suo popolo per amore del suo grande nome, perché è piaciuto all'Eterno di farvi il suo popolo. Quanto a me, non sia mai che io pecchi contro l'Eterno, smettendo di pregare per voi, anzi, vi mostrerò la buona e diritta via. Solo temete l'Eterno e servitelo fedelmente con tutto il vostro cuore. Considerate infatti le grandi cose che ha fatto per voi. Ma se continuate a fare il male, tanto voi che il vostro re sarete spazzati via. Amen.
Dunque, questo è un capitolo chiave, cari fratelli, però, come dicevamo anche in altre occasioni, bisogna capire, tanto molti dicono che, molti, folli, dicono che il Vecchio Testamento, da quando c'è il Nuovo, non ha senso, no? Perché ormai tutto è avvenuto nel Nuovo, nel Vecchio. Beh, io penso che sono convinto, vorrei vedere se a quell'uomo o a quella donna mancasse una gamba, no? Non è possibile capire, il piano di Dio senza questo. È parola di Dio, sia il Vecchio Testamento sia il Nuovo, nella stessa identica maniera. Quindi non lasciamoci. Qui c'è il segreto che ci consente poi di capire, cercando quello che dobbiamo cercare, di capire qual è, dove sta anche il nostro futuro. E leggendo questo capitolo ci renderemo conto che il problema è sempre lo stesso. Dalle prime pagine della scrittura c'è un problema che si chiama peccato, che vogliamo o non vogliamo capirlo. Abbiamo detto in un'altra occasione, lo dico sempre perché ci sono i ragazzi, ma anche, fa bene anche agli adulti, che Israele è solo uno strumento. Perché si chiama popolo eletto? Si chiama popolo eletto per fare un servizio, eletto da Dio. Quando nel Nuovo Testamento diciamo tante volte gli eletti sono quelli che sono stati chiamati per compiere un servizio. Quindi, senza Israele non saremmo stati qua. Questo è. D'altro canto, bisogna stare attenti a non mettere Israele al posto del Signore. Purtroppo molti passano da Israele per arrivare al Signore, non è così. Noi andiamo al Signore, si è rotta la cortina del Tempio, se vi ricordate, e dal Signore, poi il Signore ci spiegherà, ci farà comprendere tutte le cose. Ma quello del quale voglio insistere è che Israele è uno strumento che Dio ha adoperato malgrado la volontà di Israele, malgrado noi, ed è questo un fatto altrettanto straordinario. Ecco qui, in questo brano, viene raccontato che nel bel mezzo, quando diciamo Samuele sta per congedarsi dal popolo, gli fa tutto un elenco delle cose delle quali loro dovrebbero vergognarsi, perché il loro primo problema è avvenuto quando c'era questo Nahash, re dei figli di Ammon, che muoveva contro Israele, e dissero a Samuele: no, Un re deve regnare su di noi, dicevano, mentre l'Eterno, il vostro Dio, era il vostro re. Quindi, poi vediamo più avanti che Dio dice a Samuele: guarda che non stanno rigettando te, stanno rigettando me. E quindi, se temete l'Eterno o servite, date ascolto alla sua voce e non vi ribellate al suo comandamento, allora voi, il re che regna su di voi, seguirete il vostro Dio. Nonostante tutto, cosa poteva succedere? Cioè, poteva prendere questo strumento che era Israele, farlo a pezzi. Uno strumento creato da lui. Non sarebbe stata la prima, non sarebbe stata l'ultima. Se guardiamo tutta la storia, ci renderemo conto delle gravi difficoltà difficoltà create dall'uomo, dall'uomo Israele. Perché non è che non è come Cristo che discende dallo Spirito Santo. Questi discendono da altri uomini, esattamente, solo che il Signore li mette da parte per compiere un servizio. Allora, qui ci sarebbero molte cose di cui porre la nostra attenzione. Una di queste, so, poi alla fine finisce con i consigli. Non allontanatevi e seguire cose vane che non possono giovare né liberare, perché sono cose vane, eccetera. Poi fa tutta una serie di promesse, però adesso andiamo un attimino nel libro di Pietro, dell'epistola di Pietro, la prima epistola, il capitolo 2. Allora, e leggiamo, questa è la seconda, la prima, capitolo 2, leggiamo i versetti che vanno sì, possiamo mettere dal 21 al 25. Qualcuno vuole? Rosella.
A questo infatti siete stati chiamati, perché Cristo ha sofferto per noi, lasciandoci un esempio, affinché seguiate le sue orme. Egli non commise alcun peccato e non fu trovato alcun inganno nella sua bocca. Oltraggiato, non rispondeva con oltraggi. Soffrendo, non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Egli stesso portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché noi, morti al peccato, viviamo per la giustizia. Per le sue lividure siete stati guariti. Eravate infatti come pecore erranti, ma ora siete tornati al pastore e custode delle vostre anime. Amen.
Amen. Ecco, io sottolineerei, intanto siete stati chiamati perché Cristo ha sofferto per noi, lasciandoci un esempio. E poi, egli stesso portò i nostri peccati, riprende il brano di Isaia praticamente, 53, egli stesso portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché noi morti al peccato viviamo per la giustizia. Per le sue lividure, ecco, io tornerei a sottolineare questo, per le sue lividure siamo stati guariti. Ecco, eravate infatti come pecore erranti e ora siete tornati al pastore, custode delle anime vostre. Poi ci sarebbero ancora, ma vorrei leggere, sono due o tre brani che poi sono stati scelti, e tra questo c'è un particolare del libro delle cronache, quando Acaz sostanzialmente viene umiliato. Dice, ma che c'entra Acaz? E non è il primo. Viene umiliato perché ha peccato gravemente contro il Signore. Dice, beh, che scoperta. Ma il fatto che furono, se uno legge poi tutto il capitolo, lo stesso Israele, perché voi sapete che c'erano due tribù, Giuda e Israele, e Acaz era re di Giuda, e invece il re di Israele gli hanno fatto guerra praticamente, hanno preso quasi 200.000 persone, tra donne eccetera, e le stavano deportando in Israele. E, ripeto, Israele è fatto da Giuda, però Giuda sono due tribù e le altre 10 tribù sono Israele. Sostanzialmente, il comportamento di questo re ha portato poi a questo. Dici, lo vedremo poi. Lo leggeremo strada facendo. Vedete, noi, perché dobbiamo riportare questi insegnamenti possibilmente ai nostri giorni, nella nostra vita, perché sennò noi tutti i giorni facciamo una lotta con i nostri punti interrogativi, con il nostro futuro che non conosciamo, con il futuro dei nostri figli che non conosciamo. Sono tutte cose che possiamo solo che portarle davanti a Dio, portarle davanti a Dio che abbia pietà di noi e di loro. Questa lotta ci attanaglia, la lotta vediamo attorno a noi. Lottiamo contro il male, ma poi è proprio vero che noi lottiamo? Domanda. O succede che il dolce veleno del star bene, capite? Ha distrutto anche quel po' di buono e dignitoso, quel po' di lotta che avevamo, che era rimasto in noi. E io non mi stupisco più di tanto, perché nella categoria di quei credenti che dicono che alla fine ci sarà il risveglio di tutto il mondo, ci saranno milioni e milioni di credenti che arriveranno alla fede. Io leggo, detto da Gesù, che alla fine dei tempi la fede dei più si raffredderà. Tu dici, magari saranno due cose che possono coesistere, non lo so, non lo so. Ma io so questo, che la fede dei più si raffredderà. Allora, come la mettiamo? Noi viviamo in mezzo a tutta una serie di problematiche, tante, 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 di cui dovremmo dare una risposta. E l'altro giorno sono stato a pranzo con una persona che veniva a combinazione da un funerale, perché era morta una sua amica. Io ho cercato, non è che l'ho cercato, guarda caso, no. Lui mi diceva di questa persona che in 2 anni si è beccato una SLA, 2 anni se l'è portata via. E quindi, nonostante che fosse una persona molto, molto benestante, che avessero preso addirittura delle medicine in Israele, che sono costate fino a 1 milione e mezzo di euro. Evidentemente era una persona facoltosa, ha fatto questo, ma Questo mi ha dato modo di, perché so che è una persona che crede, ma come tanti che credono che è impossibile che il mondo si sia fatto da sé e tutto il resto, io cioè, devo avere dei rapporti di lavoro, quindi. Però prima di cominciare a parlare di lavoro e qualsiasi cosa, gli ho detto, beh, certo che è così. Ho cercato di comunque di seminare. Ho visto che seminare, sapete, noi non dobbiamo mai spaccare la testa a nessuno, cioè possiamo farlo tranquillamente come il Signore ci ha dato serenità e tranquillità. E lui mi diceva che apprezzava quello che sentiva, perché sentiva una campana diversa. Io non gli ho fatto guerre di religioni, capisci? E lui mi chiedeva, dice, ma quante religioni ci sono al mondo? Lui pensava 3, 4. Mi ha detto, guarda, solo in India ci sono 80 milioni, solo in India. Lasciamo perdere in tutto il resto del mondo. E allora, vedete, le cose si complicano. Si complicano sempre. Poi io gli ho fatto il famoso esempio che ho fatto anche a voi, quello del metro. È inutile, perché come dicevamo da un tavolinetto, lui diceva che forse erano 60 centimetri. Insomma, ho detto, vedi che per essere certi bisogna prendere il metro. Comunque, per farla breve, lui mi diceva che è vero, che lui ogni tanto quando può va in chiesa, ovviamente una chiesa cattolica, quando non c'è nessuno, perché poi non. E lì cerca, nel silenzio, cerca così la presenza di Dio. Io non ho niente contro, perché tutti noi in qualche modo abbiamo cercato la presenza di Dio. Poi però il Signore si fa conoscere. Il suo problema è che tutto è molto complicato. E allora io gli ho risposto che non è così complicato. E lo dico anche a voi, che lo possiamo dire agli altri. Perché dipende come siete voi, se avete la testa confusa e avete tante di quelle nozioni. Ma noi non si può partire dai piccoli pezzi raccolti qua e là di un puzzle. Bisogna partire dalla struttura. E io gli ho detto che non è così complicato. Il cristianesimo, ci sono due, tre cristianesimo, per dire poi, io so che lui è cristiano, cattolico, ma per dire poi quelli che sono i concetti fondamentali della scrittura, e cioè del piano di Dio per la salvezza. E perché? Perché lui chiede anche a noi, il Signore, questo. Perché lo dice chiaro. Non è, infatti ho ribadito anche questo concetto, non è la conoscenza che ci salva, ma sono quei due o tre concetti fondamentali dai quali poi, per forza di cose, tu approfondisci perché vuoi conoscere il Signore. E questi elementi noi ne abbiamo parlato, ma come abbiamo visto prima, riguardo anche il piano di Dio, che abbiamo ribadito quando Samuele parla al popolo, perché è importante questo rapporto che Samuele ha, che Dio ha con questo popolo. È importante proprio per questo, per arrivare poi a realizzare questo piano di salvezza. Allora, in fondo, gli elementi per raggiungere la salvezza sono, e di conseguenza la pace, non sono molti, sono pochi, però ci va un cuore sincero, e puro. Gli ho espresso la meravigliosa e semplice chiave del cristianesimo, che non passa attraverso le abluzioni e le cerimonie, sapete? Non passa di là, ma come abbiamo visto tempo fa, passa attraverso il sangue. E sapete perché passa attraverso il sangue? Perché il sangue è il prezzo di riscatto dovuto alla giustizia di Dio. Non so se ci stiamo capendo. Io, per questo passa attraverso il sangue. Perché come, ripeto, è come prezzo di riscatto dovuto alla giustizia. Il peccato non può restare impunito. E chi lo compie anche. E quindi questo è un problema. La disperazione di chi ha una coscienza, di chi prende coscienza del proprio male, è perché a un certo punto sa di non avere una via d'uscita. E allora non sa come fare, perché moltissimi vivono anche come credenti nominali, senza aver capito questi passaggi fondamentali. Perché è un conto averli capiti e assimilati, che sono i passaggi base. Il primo di questo è l'incarnazione. Poi c'è l'espiazione. Sono due elementi fondamentali. Per arrivare all'espiazione, prima l'incarnazione si passa attraverso Israele e i suoi profeti. Ecco perché Israele è un popolo eletto, per questo motivo. E quindi poi si arriva all'espiazione, poi alla redenzione. Perché l'espiazione porta alla redenzione. Quindi, ecco, allora cosa succede? Che molti vivono come credenti nominali, cioè sanno le cose ma non hanno comunione, relazione con Dio. Non hanno fatto propri queste cose qui. Allora se tu hai comprato un vestito e non te lo metti mai, beh, non può funzionare. Altri vivono come se il peccato fosse un fatto naturale. Per quello dico, parlo di credenti nominali. Come se il peccato fosse un'esigenza della vita. D'altro canto, se vogliamo vivere è così. Dobbiamo peccare. Non è che voglio peccare, però è tutto un peccato. E allora cosa volete che vi dica? Se quella scatola malefica mi fa vedere certe cose, perché sono naturali. E quello di cui arriveremo tra un attimo, per cui vi ho citato il capitolo lo dico subito, di Due Cronache, eccetera, e il problema vero è che questo Acaz, come sta scritto al capitolo 13, mi pare, al versetto 13, ma ve lo dico io, sta scritto che chi avrà, scusate, praticamente dice che lui fomentava il popolo al decadimento morale, era un re. Fomentava il popolo al decadimento morale. E che cosa sta succedendo oggi? C'è un fomentare, ma lui doveva essere un rappresentante del popolo eletto. E invece cosa faceva? Faceva questo, fomentava il popolo al decadimento morale. Queste sono le testuali parole, se volete possiamo anche cercare. L'hai trovato? Dunque, 2 Cronache 28:13. Vediamo un attimino se è quello giusto.
Dice, voi non potete partecipare.
Non è quello?
No.
Ma no, vabbè, non importa. Comunque sono sicuro. Ecco, allora, altri vivono come se il peccato fosse un fatto naturale, come dicevo prima, della vita. No? Cosa volete che vi dica? Ci troviamo davanti a una forza che non riusciamo con i nostri mezzi a contrastare. Possiamo solo ritirarci nella nostra comunità, nella nostra fede, per fare scudo al demonio con tutto ciò che propone. È inutile. Dal punto di vista fisico, non puoi combattere contro un gigante che... Ma noi combattiamo per la nostra salvezza, con la fionda di Davide, che era un ragazzino, perché nella sua faretra c'erano, nella sua fionda c'era la forza del Signore. E chi vinse? Vinse Davide, non vinse certo Golia, che era alto più di 3 metri e qualcosa. Allora, e questo è il problema, che noi viviamo come se il peccato fosse un fatto naturale della vita. Ma naturale non è. Oh, ma vogliamo finire di credere queste fesserie? Cioè, ma noi siamo credenti. Davanti al Signore non può esistere che io dica che va bene peccare. Non esiste. Se voi volete farlo, fatelo. Io non sarò vostro complice. Allora, però, per fare questo, siccome viviamo dei tempi molto complicati, perché Paolo, l'Apostolo, aveva detto: ora state attenti perché verranno tempi difficili, perché l'uomo sarà così vanaglorioso. Ricordate in Timoteo. Ora possiamo dire: desta le nostre coscienze, Signore. Possiamo pregare affinché non perdiamo il principio. Poi lo cerco. Non perdiamo il principio della tua grazia. Il principio, scusate, il privilegio. Non, noi non perdiamo il privilegio della tua grazia. E questo, se noi non destiamo la nostra coscienza per renderci conto di questo, guardate che rischiamo di perdere questo privilegio. E come vi dicevo, la grazia non è a tutti i costi. Non è a tutti i costi. Il perdono non è a tutti i costi. Il perdono c'è, è garantito. Questo è garantito. C'è la via d'uscita sicura. Questo è per tutti gli uomini, se no saremmo ancora qui a doverci fare una fossa e buttarci in quella fossa per vergognarci, almeno che ha un po' di senso del peccato. Chi pensa che il peccato sia una cosa naturale, così naturale, sono affari suoi. Allora, che significa? Come abbiamo letto prima, che egli stesso, come abbiamo visto in Pietro, ha portato i nostri peccati sulla croce. Ecco, ci sono storie, vedete, che non oseresti raccontare a nessuno. C'è qualcuno di voi che avrebbe piacere di raccontare ogni cosa a tutti, liberamente? No, ci sono le cose che non racconteresti mai a nessuno. Ma sei conscio che Dio è al corrente di questo? La vedi cosa cambia tra un credente e un non credente? Tu sei conscio che Dio è al corrente e che nel giorno del giudizio saranno sbandierate i quattro venti. Mamma mia, sapete quelle cose che tu non vorrei, vorresti mai, mai, mai che nessuno, non vorresti mai, sapete quello che dici? No, no, questo no, questo no. Questo no, no, proprio no, perché non vorresti mai, ecco, che venisse sbandierato i 420. Questo non ti lascia tranquillo, perché non solo il giudizio di Dio ti raggiungerà, ma tutti sapranno che quella brava persona che tu ti reputavi e che anche gli altri ti reputavano, non lo sei. Non lo sei. Ecco il problema. E mo come me ne esco? Ecco perché anche, guardate quanto è meravigliosa la parola di Dio. Anche a questo. Sono cose che gli uomini sono inconfessabili, no? E restano quante? In tutto il mondo giace nel maligno, quindi immaginate. E la via d'uscita però c'è. Ecco la via d'uscita. Se questa è la tua paura, perché c'è scritto che il perdono e il giudizio per cui noi ora abbiamo pace è caduto su di lui. Allora, chi crede in lui, ecco, non sarà giudicato. Ecco la promessa di Dio. E i suoi peccati sono coperti, ecco, i suoi peccati sono coperti dal pentimento, ma soprattutto dalla lividura e dal sangue prezioso di Gesù Cristo. Vedete? Allora, questa via d'uscita nessuno ce l'ha. I credenti lo sanno di ottenere il perdono. Devono essere consci di questo. Ecco, ma tutta questa salvezza, questo passa attraverso la storia di Israele. E anche attraverso quello che abbiamo letto poco fa, anche sono convinto che il Signore non sia stato molto contento. Anzi, loro dicono, sanno bene per peccato contro l'Eterno. Quando dice a Samuele, dice, lo sai, vai che non hanno, dice, sono me che non vogliono me come re. E poi andiamo a capire qualcos'altro. Ma vedete, allora le cose semplici, quello che ho detto, queste ultime cose che ho detto riguardo alla salvezza, sono le cose che ci danno pace, se le abbiamo fatte nostre, se le abbiamo assimilate. Allora le cose semplici ci avvicinano a Dio. La religione ci allontana. Quando cominciano a dire dobbiamo fare questo, dobbiamo fare l'altro, se no non siamo... no. Quelle cose lì ci allontanano da Dio e non saremo capiti dagli altri. Perché gli altri dicono, scusa, ma quanto ci devo mettere per imparare tutta la Bibbia, per eventualmente essere salvato? È un libro difficile, è un libro complicato, ci sono cose che non si sa, ma ci sono anche degli... Perché parlano degli ignoranti, e poi sono persone che non sono ispirate per niente. Ecco, adesso vediamo, c'è un piccolo segreto poi che il Signore mi ha dato di... Così, mi ha illuminato il cuore un attimo nel Salmo 90, ma ve lo faccio poi vedere. Allora, ma questo che vi dicevo riguardo alle cose semplici che si avvicinano, che ci avvicinano a Dio, e non è una cosa, la dice Gesù. Siate semplici come colombe e prudenti come serpenti. È scritto così? È scritto così. Che cosa vuol dire il Signore? Pensiamoci. Se noi non siamo semplici, già tutto è così complicato. Capisci? Giustamente questo dice. Cioè tu devi andare davanti a una persona che vorrebbe in qualche modo avere qualche risposta ed è fuori, viene fuori questo problema molto grave, questo della confusione, nell'esplicazione del semplice concetto. E se fosse così complicato, ci arrivano solo gli studiosi, Matusalemme, che sono chiusi nelle cantine con tomi, 200 tomi antichi per scoprire, ma allora non si salva nessuno. E manco loro, perché alla fine vanno in confusione, capisci? Allora, Quando il popolo di Israele chiese a Samuele un re, invece di Dio, capisci cosa hanno fatto? Loro non si sono manco resi conto. C'è scritto che commisero un gravissimo peccato. Gravissimo. Perché dicono, abbiamo letto prima, abbiamo aggiunto a tutti i nostri peccati, vedi che torna sempre il problema del peccato in tutta la scrittura. Adesso lo cancelleranno anche dai libri di scuola, l'hanno già cancellato. C'è peccato, se c'è sbaglio. Scusa, scusa. Allora, loro dicono, perché abbiamo aggiunto a tutti i nostri peccati il male per chiedere per noi un re? Capite com'è la questione? Quindi, tutti i guai che abbiamo fatto, abbiamo detto, no, l'Eterno, poi Samuele gli fa l'elenco. Da quando sono usciti dall'Egitto, Mosè, abbiamo fatto anche questa. Quindi si rendono conto poi. Ma cosa gli dice? Gli dice che qualora loro diventeranno, ogni cosa diventa proprietà di questo re, la loro casa, la loro famiglia, le loro terre, tutto diventa proprietà del re. Di questo re, che loro si sono scelti. Mentre quando le loro proprietà andavano scemando perché si erano fatti dei debiti, devono ancora ringraziare il Signore che aveva messo questa legge, che poi è stata mantenuta. Scattava il giubileo, cioè tu non potevi diventare più ricco più di tanto. E a chi era caduto in disgrazia dovevi restituire. Ok? La questione della colpa dell'uomo la possiamo notare già dalle prime pagine della scrittura. Come l'uomo ha messo piedi sulla terra, dopo un po' è partito il peccato. E ahimè, cosa c'è scritto? C'è scritto che se quel frutto lo mangerai, per certo morirai. E quindi perché hanno peccato? Perché hanno mangiato il frutto? No, perché hanno trasgredito la parola di Dio. Ecco, trasgredire la parola di Dio equivale a morire. Non so se mi sto spiegando. No, ma siccome oggi non è così, perché sono cambiati i tempi, la televisione dice che tutto è possibile, tutto è lecito, tutto. Ecco, allora io vado dall'altra parte. Vado completamente da un'altra parte. E quindi l'Eterno, tornando a quello che abbiamo letto al Cronache, c'era scritto l'Eterno infatti aveva umiliato Giuda a motivo di Acaz, re di Israele. Ecco, stiamo attenti, perché aveva fomentato il decadimento morale in Giuda, peccando gravemente contro l'Eterno. Mi sono spiegato? Quindi, chi promuove il decadimento morale e chi sostiene anche idealmente questi figli del diavolo, capito? Si rendono colpevoli. Ora, cosa diremo? Abbiamo detto più volte che Dio odia il peccato, ma ama il peccatore. Ma il peccatore deve essere pentito e deve tornare sulla via dell'Eterno. Non è come dicono, puoi fare baldoria tutta la vita, poi tanto, siccome hai detto che hai fatto la preghierina della salvezza, sei salvato, fatto quello, poi puoi fare il criminale tutta la vita. E così insegnano alcuni. Allora, nel Salmo 90 Io ho letto a un certo punto una cosa molto, molto bella. Versetto dice, dovrei cercarlo, ma vediamo un attimino, non è detto che non lo trovo. Sono un po'
Cosa
fortunato.
dice? Cosa dice?
No, bisogna, allora, però è solo un versetto.
Ma se non c'è a contare questi giorni, non può essere.
Quello è all'inizio, però verso il fondo dice, sia manifesta o conosciuta la tua opera.
Si manifesta la tua opera ai tuoi servi e la tua gloria ai loro figli.
Oh, che versetto è?
Versetto 16.
Versetto 16. Allora, che cosa dice questo versetto? È una cosa meravigliosa. Sia manifesta o conosciuta la tua opera ai tuoi servi. Cioè, se uno non conosce l'opera di Dio che lui ha compiuto, di cosa stiamo parlando? E la tua gloria ai loro figli. Figli. Che cosa stiamo parlando? Sia manifesta, quindi sia conosciuta la tua opera. Perché se noi non conosciamo quest'opera redentrice, come facciamo? Abbiamo necessità di conoscerla, di accettarla. E di capire come è arrivata a noi, come sono andati i fatti. Capite perché? E questo è un auspicio chiaramente spirituale. Quindi quando dici sia manifesto, di qua, Signore, fa che veramente sia manifesta la tua opera. Se noi non conosciamo quest'opera che Dio ha fatto, noi viviamo nel buio, nella tristezza, nella ombra della valle della morte, di cui non abbiamo conoscenza, di cui moriamo di terrore. E anche più giovani, l'altro giorno, forse, in questi giorni ho visto 2 o 3 giovani di 20 anni, per un motivo o per un altro, chi di un attacco, chi di leucemia, chi di vario, proprio perché si pensa sempre che non è sempre così. Quindi uno finisce in questo buio, certo, è molto più raro, ma in ogni caso, prima o poi, ci arrivi, perché anche questo salmo, se lo leggete bene, poi parla di quanto è fugace la vita, che quanto velocemente scorrono le cose. Allora, leggendo, ma qual è l'opera di Dio per eccellenza, se non il piano della sua salvezza? Vedete, se siamo storditi, perché, sai, quando tu immagini della mattina alla sera, ti suonano con un tamburo, con tamburi grandi, piatti, piattoni, sapete quella in boom, 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 dalla mattina alla sera, ma tu la sera come ti senti, scusa? Ma come ti senti? Non ce la fai. Poi anche quando spegni, se avete mai provato a sentire nelle orecchie quando c'è silenzio, che continua questo ronzio di timpani, questo. Vi è capitato già? Provate a stare in un posto, è terribile. Vi sembra di impazzire. Ecco, e noi stiamo vivendo una società del genere. Cioè, voi guardate una cosa che l'hanno creato loro su internet. Adesso ci sono le pubblicità in continuazione, anche su, cioè in continuazione, è un martellamento. Le televisioni fanno la stessa cosa. Se vuoi vedere un programma, devi intanto sapere che cosa. Chi ha istituito quel programma? Chi ha promosso il conduttore? No? Qual è l'argomento? Cioè io chiedo quale delle cose hai scelto? Gli ospiti che sono invitati a parlare di quell'argomento. Quali sono? Cioè, scusami, la domanda è, tu, che cosa hai scelto di tutto questo? E quale parola puoi dire? Niente. Non puoi dire niente. Puoi solo farti un'opinione di quello che dicono loro. E poi continuano sempre. Dopo, finito questo, non solo ti costringono a seguire quello che dicono loro, ma alla fine ti invitano anche a comprare altre cose. Cioè tu sei un prodotto da consumo. Ma il Signore ci ha dato un'altra dignità. E io non voglio essere come quei polli che mettono nelle batterie o altre cose così, no? Che li ingrassano per spennarli poi. Allora, come dicevo, sta scritto però, ecco, e questo è importante, che chi avrà resistito fino alla fine sarà salvo. Questo lo dice Gesù. Dobbiamo resistere. È inutile. E il nostro compito qual è, oltre quello della fede? Cioè, basta solo la fede? Sì, ma dobbiamo resistere. Dobbiamo resistere. Ecco, capisco che è dura. Dura si fa per dire. Se conosciamo il Signore, abbiamo amore, questo dobbiamo resistere. Nel versetto, come abbiamo visto prima, di Cronache 2, abbiamo letto che Acaz aveva fomentato il decadimento morale, capite? Peccando gravemente contro l'Eterno. Quindi questo avviene, purtroppo, questo decadimento morale. Nella terra purtroppo, dico il purtroppo, perché il popolo che ha chiesto prima un re, rigettando l'Eterno, in questi giorni, dopo il miracolo del suo ritorno nella sua nazione, cioè nella sua terra, con tutte le avversità, che questo è un vero miracolo, non hanno ancora cercato il loro Dio. Capito? Non ci siamo ancora a quella fase. E che cosa è successo? Io vi ho girato sulla chat ieri qualcosa di veramente sconvolgente per noi. Tant'è vero che io ho pensato di non credere a questa cosa. E sono andato a guardare, dico, magari una bufala. E poi invece ci ha risposto la segretaria di EDP che vive a Gerusalemme, va e viene, e ha detto no, purtroppo la notizia è vera, che Netanyahu, che noi amavamo per certi modi di difendere Israele quando parlava in pubblico, ha detto che tutti adesso devono mettere un microchip a tutti in Israele, adulti e bambini. Allora, una idea del genere non può venire che da Satana. È satanico. Ci stanno provando in tutti i modi, quindi non basta portare al massacro, al macello, le menti, i cuori delle persone. No, si vuole qualcosa di più. Bisogna proprio comandarli da un computer, quindi mettiamogli un chip e gli facciamo fare quello che vogliamo. Cioè, questa è una cosa, detto da decadimento, promozione. Questo non è solo decadimento morale, questo è un qualcosa di talmente grave contro Dio. Tant'è vero che stavolta qua, guarda, hanno fatto un governo senza di lui, l'hanno estromesso per la prima volta, pur avendo messo una piccola, col sostegno, mi pare esterno o interno, non so, di una fazione araba, per la prima volta. E hanno fatto fuori Netanyahu. Cosa succederà? Non lo sappiamo. In Israele viene promosso il Gay Pride. Sapete? Perché? Perché dobbiamo essere come le altre nazioni, no? Vogliamo un re come le altre nazioni. Dobbiamo essere come le altre nazioni. Ecco. Promuoviamo il decadimento morale. Quando il capo di questo governo vuole impiantare un chip a tutta la popolazione, che rimane nel timore di Dio? Cosa rimane? Ma manco ti, ma questa è una follia pura. Se un giorno gli scriverò, se mai risponderà. Solo Satana può pensare a una cosa del genere. Allora, io stento ancora a crederci. Però, come vedete, i tempi sono più che maturi. Sono più che maturi. Preghiamo il Signore veramente che ci protegga, fratelli e sorelle. Ma non poco, ma preghiamo tanto. C'è bisogno di pregare, perché abbiamo visto prima, leggevo delle preghiere che faceva l'Apostolo Pietro, e non solo, dicevo prego per voi. Allora, il popolo che aveva scelto di essere governato non da Dio, ma di un uomo, da un uomo, è la stessa fine che facciamo noi. Noi non vogliamo essere governati da Dio, noi vogliamo essere governati da noi stessi. Ma nessuno ti toglie la libertà. Se tu hai un capo sopra di te, non è un capo solo, è il tuo creatore, è a quello che tu devi fare riferimento. Poi non ti mancherà niente. Cos'è? Hai paura di avere un creatore perché non puoi peccare? Come meglio ti pare piace, è questo che ti fa piacere. Beh, allora, se tu vuoi avere un uomo che comanda sulla tua vita, fai pure. Scegli il partito che vuoi, scegli delle cose, ma non sei credente. Noi non dipendiamo da un partito, noi non dipendiamo da niente, perché il Signore Gesù ci ha fatti liberi. Allora, il popolo si è assunto tutta la responsabilità delle conseguenze, di dare, di dove, di volta in volta il re l'avrebbe condotto. Quindi, cosa succede? Anche nella storia, non l'abbiamo letto tutto perché, fratelli, non possiamo leggere pagine e pagine. In questo racconto di cronache, Acaz viene sconfitto, c'è stato prima re di Siria, poi è stato stesso da Israele, vengono deportati, ci siete? Vengono deportati. Poi il Signore comunque ha pietà, a un certo punto dice, cosa state facendo? Questi sono i vostri fratelli, dice rimandateli indietro, no? 200, non so quante donne c'erano, bambini, ci sono cose. Perché? Ecco, uno dice, ma scusa, ma Dio mio, ma chi è che ha sbagliato di questi? Non è stato il re a decidere questo. Quindi doveva essere punito solo il re. Giusto? E invece no. Perché è stato punito anche il popolo? Chi è che ha scelto quel re che l'ha portato fuori strada? Il popolo. Capite? Tante volte io mi chiedo, ma scusa, ma non ha sbagliato il re? Non è lui l'idolatra? Sì, che ha promosso il decadimento morale. Sì. E chi l'ha scelto il re? Chi è che ha voluto un re? Io? Chi l'ha voluto? Loro. E quindi pagano le conseguenze delle loro scelte, ragazzi. È anche così noi oggi. Paghiamo le conseguenze delle nostre scelte. Sempre. Non c'è, no, nessuno si faccia illusioni. Nessuno si faccia un'illusione. Ecco, quando diciamo che cosa c'entra il popolo? È il re che ha peccato gravemente. E no, quel re lì che l'ha messo. Questi qua che promuovono le nefandezze al governo, chi li ha messi lì? Chi è che li vota? Che promuovono il decadimento morale. Chi li vota? Io? Non mi macchierò di questo peccato davanti a Dio. Mai. L'ho fatto in passato, quando non c'erano queste promozioni contro Dio, palesemente. Io no. Allora, Il re non l'ha voluto Dio. Ecco, quando Gesù ci insegna a pregare, sia fatta la tua volontà. Io voglio la volontà del Signore sulla mia vita. E se la volontà del Signore mi dice non essere un adultero, non andare a prostitute, quella è la volontà di Dio. Perché no? Se noi non l'accettiamo, vuol dire che con lui non abbiamo nessuna relazione. Dobbiamo accettarla, ma non dobbiamo accettarla per forza. Accettare una cosa significa accoglierla. È diverso. Significa accoglierla. Allora, ma che c'entra il re? Non l'ha voluto Dio, ma l'ha voluto il popolo. E Gesù ci insegna a pregare, sia fatta la tua volontà, così come viene fatta in cielo, sia fatta anche in terra. E questo vale per chi crede. Vedete, la storia del popolo di Israele si intreccia con la storia del peccato dell'uomo. Questo è il motivo perché Dio ha creato Israele. Questo è il motivo. E Israele, suo malgrado, è uno strumento, che lui voglia o no, per arrivare alla soluzione del nostro problema, alla soluzione del problema dell'umanità. Vedete che racconto meraviglioso. Sono poche parole queste qua, ma che racchiudono tutta. Tutto, bisogna essere sintetici quando. Il Signore dice siate semplici. Bisogna in quattro parole. Perché se tu a uno per fargli capire tutto questo, gli devi raccontare tutta la Bibbia, ciao, non è niente. Capito? Ci arriverà magari un po' per volta. Ma la storia del popolo di Israele si intreccia con la storia del peccato dell'uomo. Per questo esiste Israele, il popolo eletto a cosa? Per finire nei campi di sterminio. Loro hanno pagato il doppio, c'è scritto, per i loro peccati. Per finire nei campi di sterminio. Ecco, ora dobbiamo stare molto attenti, perché molti ultimamente, viste le profezie che si sono verificate su Israele, perché si sono realizzate, pensano che si sono realizzate, pensano. Hanno sostituito in qualche modo, non dico sostituito, ma hanno messo Israele davanti. Israele, cioè tu devi passare attraverso Israele. Sì, nella storia è così. Dio ha usato Israele per arrivare alla nostra salvezza, per portarci la salvezza. Ma adesso. Noi dobbiamo solo riconoscere questo fatto importante, capito? Questo lo dobbiamo riconoscere. Poi, allora, la soluzione è nel Messia, preparato per questo motivo. Possiamo aver pace con Dio per le sue lividure. Non so se mi sono spiegato. Adeli. Questa è una cosa seria. Possiamo avere pace, cioè le frustate che devo prendere io parlo di frustate, ma ne ho prese di frustate da piccolo. Ma non perché ero un disco. C'era qualcuno che si metteva in mezzo per evitare che io prendessi queste frustate. E questo non lo posso dimenticare. Gesù lo ha fatto. Ecco perché noi possiamo aver pace. Allora io posso aver pace perché egli ha preso le frustate, ha preso la morte che spetta a me, l'ha presa lui e mi ha dato la vita. E mi ha dato la resurrezione. Non fate finta che, non pensiate che questa sia l'eternità, ve l'ho detto tante volte, questa è solo la provvisorietà. Cosa ha subito Cristo per salvarci? Pensate cosa ha subito per salvarci. E questa è l'unica buona notizia in un mondo di tenebre. Poi dice per il Vangelo, ma il Vangelo non capiscono. Poi dice buona notizia, ma qual è se non glielo spieghi? Qual è questa buona notizia se non glielo spieghi? Allora, questa è l'unica buona notizia in un mondo di tenebre. Verrà il giorno, sta scritto, che chiameranno il male bene e il bene male. E l'amaro lo chiameranno dolce e il dolce lo chiameranno amaro. E non è così. Ci siamo. Ma voi, amati fratelli, non restate addormentati nell'ora cruciale, perché quando meno ve l'aspettate, egli verrà, perché è scritto così. E se capisco queste cose che ho detto, le accetto nella mia vita, l'accetto, ho detto, significa accogliere con gioia, con entusiasmo, non un'accettazione forzata. Allora, l'accetto in questo modo, allora allora non avrò più paura. Tutte queste storie dell'Antico Testamento, se le collego allo scopo di Dio, mi danno pace e serenità. Pace e serenità. Gesù ancora dice: sia il vostro parlare sì sì e no no. Sì sì e no no. Se soffriamo il male, c'è scritto: beati voi se soffrite come credenti. Oggi manca questa determinazione, quella di chiamare chiaramente quello che è male male, quel che è bene bene. Nessuno cada in questa trappola facendo sconti al male, perché coinvolge se stesso. Non accetto che un credente davanti al male lo chiami con un altro nome, non lo chiami male. Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Amen.